ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Nuovo appuntamento con Folk Beat qui su ADMR Rock Web Radio, come dovrebbe essere del resto ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Buon pomeriggio da Massimo Ferro e benvenuti all'ascolto della puntata numero 35 della terza stagione del programma che oggi ci riporterà in Puglia per parlare di canzone d'autore molto alto con un giovane artista di nome Samuel Mele, di cui vi ho già detto precedentemente in questa stessa sede. Oggi però avremo la possibilità di approfondire i contenuti della sua musica attraverso il suo primo album personale, Il Santo Sforzo di Capire Cosa Sia l'Amore, che cercherò di farvi ascoltare per esteso o perlomeno quanto più possibile, restando ovviamente nei limiti di tempo che mi sono concessi. Questo album, come ho affermato poco fa, rientra certamente anche nel campo della canzone d'autore, ma Samuel è anche un musicista tanto eclettico quanto colto, con una particolare passione per la musica etnica, specialmente quella greca e del vicino Medio Oriente. Samuel infatti ha compiuto studi molto approfonditi su queste materie e nel suo bagaglio strumentale, oltre alla chitarra, sfoggia anche strumenti come l'oud e il ney, ovvero i caratteristici liuto e flauto ampiamente diffusi nella musica medio orientale. Le canzoni che compongono il suo debutto discografico dunque presentano anche molte sfumature e sonorità che riecheggiano queste sue competenze e passioni e si sommano alla sua vena cantautorale, generando così qualcosa di molto personale che si esprime principalmente attraverso atmosfere intime raccolte e spesso fortemente intrise nei testi di spiritualità. Per aprire il programma vi offro un esempio piuttosto significativo di quello che in linea di massima è il tenore generale de Il Santo Sforzo di Capire Cosa Sia l'Amore, opera prima di Samuel Mele, che subito dopo sarà con noi. Si tratta di Per te, che come spesso accade è anche la traccia che apre il disco e con la quale vi auguro buon ascolto.
Per te, perché il tuo pensiero vada oltre il confine terreno, ho creato gli uccelli del cielo. Per te, perché nei tuoi occhi la bellezza non trovi sui giorni, ho coperto i fiori miei campi. Piena ed io l'alta marea, io sono il passo e tu la via. Non c'è la vita mia senza la tua. Io sono il passo e tu la via. Tu sei la luna piena ed io l'alta marea. Io sono il passo. Senza la tua. me più chiaro è vicino. Ti ho donato anche questo respiro.
Ciao Samuel, grazie per essere con noi oggi e benvenuto a Folk Beat.
Grazie mille, è un piacere mio. Grazie Massimo.
Senti, ho avuto molti ospiti come te provenienti dalla Puglia in questo programma, anche di recente, e qualcuno magari potrebbe pensare che io abbia una convenzione con la vostra regione oppure qualche tornaconto personale, ma in effetti da lì stanno arrivando cose veramente molto molto interessanti, e questo non solo per quanto riguarda il fenomeno della pizzica, e tra queste cose ci sei sicuramente tu, che ti sei proposto con un album d'esordio quantomeno originale, qualcosa di diverso dalla canzone d'autore più tradizionale, anche se allo stesso tempo si incastona comunque in questo ambito. Però tu hai una biografia piuttosto interessante, vorrei che ci raccontassi per cominciare qualcosa su quello che sui tuoi studi, che sono molto approfonditi, e più in generale su quello che hai fatto prima di arrivare a questo disco.
Beh, innanzitutto riguardo al territorio, certamente in questo momento c'è molto fermento in Puglia, in particolare a Lecce. Chi non è pugliese forse non sa quanto è lunga la Puglia per davvero, e quindi quanto questi territori pugliesi siano così differenti. In realtà in questo momento a Lecce c'è tanto fermento, chi si trova qui più o meno dice sempre le stesse cose, cioè che è molto bello vivere qui, c'è molto fermento, c'è un tipo di vita che ti permette proprio di indagare su alcuni temi. D'altra parte, lavorativamente, stando così a sud, ancora c'è qualche difficoltà, quindi viviamo un po' questo limbo tra i benefici e gli svantaggi di star qui. Però è vero, ci sono tanti lavori interessantissimi. Io sono un po' atipico, come dicevi prima, no? Il prodotto, adesso questo disco che è uscito, ha qualche cosa di tradizionale, ma in realtà lo sfiora proprio appena. Ha qualcosa di cantautorale, ma in realtà io non sono particolarmente interessato poi a... come posso dire, a definirmi un cantautore, piuttosto che, infatti poi il disco ha anche delle parti strumentali che non sono in secondo piano rispetto alla parte autoriale, quindi la parte musicale compositiva è allo stesso livello, no? Quindi per questo anche non ci tengo particolarmente a definirmi un cantautore, e il disco ha poi questo piglio in realtà molto da ensemble, a volte cameristico, a volte più world, a volte invece c'è la mano di Valerio Daniele che ha dato un contributo molto importante, che magari poi ne parlo meglio.
Ne parleremo sicuramente, perché è un personaggio che conosco molto bene, quindi. Senti, ma cosa hai studiato e quanto hai studiato, anche dal punto di vista proprio, diciamo, accademico, ecco? Perché tu suoni diversi strumenti, la chitarra innanzitutto, quella con le corde di nylon, che per ragioni storiche e culturali è maggiormente diffusa al sud rispetto a quella con le corde di metallo, e poi suoni anche il liuto arabo, l'ud, e il ney, che è questo flauto caratteristico della tradizione musicale turca. E, intanto, com'è nata anche la tua passione per la musica che arriva da altre parti del mondo, nella fattispecie dal bacino del Mediterraneo?
Allora, riguardo proprio agli studi accademici, io ho sempre studiato da autodidatta fino a pochi anni fa. Ho studiato da autodidatta, penso, per una naturale indole, diciamo, a non voler avere troppi schemi rispetto allo studio della musica, però ho sempre studiato in maniera molto seria e molto impegnata, fino a che ho incontrato la musica di territori che io proprio non conoscevo approfonditamente. Ho tentato un approccio anche lì autodidatta, ma ho capito che si doveva proprio studiare, comprendere, conoscere dei sistemi musicali completamente diversi. Allora lì ho fatto il passo di affidarmi ad alcuni maestri e anche di affidarmi ai migliori che io potessi sperare. Uno di questi è certamente Ross Daly e anche Kelly Toma. Loro sono cretesi, in realtà Ross Daly è cretese da adozione perché
è irlandese, infatti.
Però ha fondato il Labyrinth Music, che è così come ho conosciuto questa cultura, insomma, più di 40 anni fa. Quindi ormai, diciamo, i cretesi lo ritengono più cretese di loro.
E comunque, scusa se ti interrompo, è considerato la massima autorità in materia di musica non solo di Creta, ma di musica ottomana addirittura.
Sì, sì, assolutamente. Riguardo la musica modale, lui ha anche fondato proprio, diciamo, un movimento, un termine che è la composizione modale contemporanea, che è quella che, diciamo, chi studia con lui, che gira intorno, insomma, al Labyrinth Music, cerca di portare avanti, no? Ma è anche quello che cerco di fare io quando dicevo che traggo molto la musica tradizionale, ma che non mi sento legato, attaccato, no, ad una certa riproposta, come posso dire, tradizionale. È quello che intendo, cioè a me piace tanto la musica colta, la musica popolare delle diverse tradizioni, la studio però per fare delle nuove composizioni mie, quindi ho studiato con lui, studio con Peppe Frana, che è uno dei suoi allievi iniziali, che però ci studia così tanti anni che insomma adesso insegna anche lui nella stessa scuola, quindi studio oud con Peppe, il ney lo studio con Christos Barbas, sempre, diciamo, in questo ambito del Labyrinth Music di cui Ross è fondatore.
Io sono stato a Creta, penso, in vacanza, ma in effetti la mia era una vacanza studiata proprio per cercare di incontrarlo, e lui in quel periodo era in Italia per delle conferenze, incredibile ma vero. E mi sono anche recato nel villaggio dove lui ha la sua sede, dove tu sicuramente sei stato, dove lui ha questa esposizione di strumenti musicali che è veramente unica al mondo, secondo me. Ma il suo centro era chiuso per ristrutturazione. Poi casualmente, mentre mi trovavo in un'altra località di Creta, sono entrato in una chiesa perché ho visto, intravisto uno strumento ed erano tutti lì. È stata per me un'esperienza memorabile. Che personaggio è Ross Daly? Io ero e lo sono ancora veramente curioso di conoscerlo.
Beh, è un insieme di tante cose. Io sono stato a trovarlo di nuovo a febbraio, ci sono stato un mese, abbiamo fatto diverse cose insieme. Allora, Ross è fantastico perché non crea un legame allievo maestro, non ha questa necessità, e lui è molto felice, come moltissime persone che girano intorno a lui, che ruotano intorno a lui, di condividere il suo sapere, ed è caratterizzato, come tutti quelli che ruotano intorno a quest'ambito del Labyrinth Music, da proprio una gratitudine per il risultato raggiunto, cioè di vivere di musica, almeno questo è quello che io intravedo, che è proprio la condivisione abbondante, quindi la cosa che uno studente può vivere, o un musicista semplicemente può vivere incontrandoli, è proprio la gratitudine di studiare, di conoscere, di condividere il sapere. E lui ha in questo momento credo 73 anni, e da fuori si direbbe, ma conoscendolo lui ha proprio l'ironia di, non so, di un ragazzino, ha la leggerezza proprio di un ragazzino. E nulla, in realtà c'è poco da dire, lui è veramente molto riservato per certi aspetti, ma la relazione, ripeto, studente-maestro è qualcosa di molto leggero da un punto di vista relazionale. E non c'è nessun tipo di, no, riverenza o non so che. D'altra parte il materiale condiviso è ricco e serio e molto autorevole anche.
regina. Apri i miei occhi alla verità di una mattina dove il respiro ritrova.
Mi pare di aver letto nel tuo curriculum che hai anche studiato con Tosca o comunque hai seguito un suo seminario, un suo laboratorio.
Ho fatto una masterclass con Tosca grazie a Carolina Bubbico, che quindi grazie al conservatorio di Lecce. In quel caso Tosca ha ascoltato un brano di quest'album che ancora non era uscito, l'ha ascoltato live in acustico e mi ha chiesto di inviarle il disco e quindi siamo entrati in questa relazione in realtà. Non che sia una grande relazione epistolare di nessun tipo, però si è creata questa relazione, diciamo così, virtuale, per cui lei ha ascoltato il disco e l'ha anche consigliato ad alcuni suoi colleghi.
Senti, a parte questo tuo disco, a cui arriviamo subito, però io ho dato sempre un'occhiata al tuo curriculum, tu suoni o comunque collabori con almeno 6 o 7 gruppi diversi. Faccio qualche nome: Bards Ensemble, Mirabilis Ensemble, Baronda, poi ci sono ancora i Maio Corda, i La Lune, Amarillis, e c'è uno che ha un nome che mi piace moltissimo perché ricorda un detto indiano: nessuno può bagnarsi due volte nello stesso fiume, anzi è un proverbio indiano se non ricordo male. Ma come fai a riuscire a tenere in piedi tutte queste attività? Io so che per un musicista che opera nel campo della musica etnica, di tradizione indipendente, eccetera, eccetera, la vita non è assolutamente facile, per cui è anche ovvio poi impegnarsi, dilatarsi in tante situazioni musicali diverse. Ma tu veramente hai un piede in davvero tantissime attività parallele, mi pare che siano anche piuttosto impegnative.
Allora, certamente, come ogni musicista saprà, ci sono dei progetti minori e dei progetti, diciamo, poi prioritari. In questo caso, la LUN, per esempio, è stato un progetto in cui condividevamo l'interesse per la musica greca, che poi si è evoluto in realtà nel progetto Amarillis, che è il progetto mio e di Mattia Manco, Gregoriadis, per metà greco e per l'altra metà grecanico come me, quindi studioso del greco. E tra l'altro con questo progetto abbiamo avuto proprio a febbraio una collaborazione che ancora poi deve essere pubblicata con Kelly Thoma, Evgenia Toli, Telios Petrakis ed Eleanna, che è una percussionista, quindi tutti musicisti cretesi, con cui abbiamo registrato delle nostre composizioni e anche canzoni, quindi con testi in greco, nuove completamente, inedite. E quindi questo è uno dei progetti, diciamo, più importanti con cui uscirà una pubblicazione, penso il prossimo anno. E un altro è Maior Corda, è certamente un progetto importante, anche se per me è meno frequente, nel senso che è un progetto abbastanza grande, difficile da proporre, ma è un progetto molto bello sulle villanelle del Cinquecento napoletane, con Claudio De Vittorio, Daria Falco, Bruno Calegone ed altri, insomma. È un progetto che nasce come un progetto di corde, ma che poi ha la fisarmonica ed altri, insomma, strumenti. E poi un progetto molto importante, l'ultimo che tu citavi, non sapevo fosse un proverbio indiano, quello è un progetto di improvvisazione, che nasce come un progetto di composizione estemporanea, quindi è più uno spettacolo in principio, in cui la gente che ci ascolta scrive una frase e noi la estraiamo a sorteggio, la dichiariamo a tutti e poi facciamo un'improvvisazione su quel tema. E poi anche lì sono state registrate però ed editate alcune tracce improvvisate che saranno proprio delle composizioni che diverranno pubbliche anche. Baraonda invece è un progetto che è una delle primissime jam session qui in Puglia almeno, che riguarda la musica world.
Sono davvero tanti progetti che possono sembrare apparentemente slegati fra loro, ma che hanno come comune denominatore la musica folk e la musica etnica, e in qualche modo rientra anche la tradizione salentina o pugliese, perlomeno nel gruppo in cui cantate in lingua grecanica.
Sì.
Magari c'è qualche altra cosa che ti chiedo sul tuo passato o comunque sulle tue attività collaterali, ma vediamo se il tempo ce lo consente, perché credo che sia doveroso e giusto a questo punto occuparci invece di questo tuo album, che ha un titolo, come si diceva una volta, perché è chilometrico, alla Lina Wertmüller, un titolo che però vuol dire tante cose, che adesso tu ci spiegherai, insomma, succintamente, poi analizzeremo il resto del disco strada facendo.
Volentieri. Allora, il santo sforzo di capire cosa sia l'amore è la sintesi migliore che potevo fare, insomma. E mi piace molto questo titolo, in realtà, anche se un po' lungo. Ci sono tre parole principali che sono santo, sforzo e amore. E iniziando la parola sforzo, che credo che sia quella più forte di tutte, sottintende il fatto che noi viviamo molte volte, o spesso, o forse sempre, in maniera un po' forse da addormentati, no? Quindi la nostra coscienza spesso non è completamente attiva, non siamo sempre completamente presenti, e questo lo vediamo tutti i giorni quando davanti a una qualsiasi sollecitazione forse vorremmo rispondere in maniera diversa, migliore, ma ci troviamo magari travolti dall'emozione del momento, rispondiamo un po' non come ci capita, ma come siamo abituati a fare, come abbiamo visto anche che gli altri rispondono, no? Nella nostra prima infanzia, ma anche dopo, durante, no, la crescita. Quindi abbiamo proprio un ventaglio di risposte già scritte. Lo sforzo in questo caso è la possibilità di fare un passo indietro, di fermarsi un attimo e di poter scegliere una risposta migliore. Santo perché è uno sforzo santo, cioè ci vuole una volontà, ma soprattutto è un orientamento, no? Quindi uno fa uno sforzo orientato a dei valori, no? Ben precisi. E qui entra in gioco l'amore, quindi uno fa uno sforzo orientato ad un'idea di miglioramento, no? Quindi proprio di amore per se stessi, amore per gli altri. Un altro significato di questo titolo e che certamente parla di qualsiasi forma d'amore, no? Perché la voglia di miglioramento è in qualsiasi forma d'amore, nella direzione di cercare magari un lavoro che mi piace di più, o anche semplicemente un tenore di vita per me, per le persone che mi stanno intorno, o vivere bene la mia relazione, no? Con chi che sia, con il partner o con gli amici. Però questo disco parla nello specifico di una relazione con se stessi e di una parte divina di se stessi, dove per divina si intende appunto qualcosa di me, della mia vita, del mio destino, che vada oltre il mio solito orizzonte. Quindi questo disco parla di alcune esperienze a contatto con il mio mondo interiore che credo che sia utile condividere con gli altri.
Ho letto infatti che si tratta di un disco spirituale che indaga la possibilità di avvertire un legame fra l'umano e il divino, no? Diciamo che per riassumere un po' brevemente quello che hai detto tu, ma è giusto così?
Esatto, sì, sì, sì.
Ma tu sei un credente oppure soltanto una forte spiritualità che, e questa è un'altra domanda collegata, che ti può provenire eventualmente, nel caso tu lo fossi, tu fossi attratto dalle filosofie orientali?
Allora, credo entrambe le cose. Io sono molto credente e non credo che c'entri questo fatto di essere volenti o nolenti cattolici, perché poi, benché uno cerchi di sposare altre, no, altre visioni, diciamo la massa critica italiana poi è quella cattolica, quindi anche quando uno si sposta mentalmente da quel tipo di abitudine, sia mentale che poi proprio, no, è di routine, e viviamo in questo contesto, no? Quindi il senso di colpa, il sacrificio, la sofferenza, quindi certamente sono lontano da tutto questo, da tutta questa eredità, diciamo, cattolica. Mi affascina molto la storia invece cristiana, ma in generale gli insegnamenti di, come dicevi tu, di tutte le tradizioni sacre, perché in realtà la cosa che mi affascina di più è che moltissime genesi o i racconti, diciamo, di alcuni maestri, che siano, no, Buddha o Cristo o altri, parlano più o meno delle stesse cose, no? E quindi della possibilità di migliorarsi. Sono più o meno una parabola sempre della stessa cosa, quindi questo mi interessa molto. Credo molto a quello che non si può vedere, perché credo che quello che si può vedere sia molto limitato e spesso non ci lascia speranza nel cambiamento, no? E quindi se pensiamo che la musica è qualcosa di invisibile, ma possiamo udirla, ci viene facile pensare che forse i nostri sensi possono essere limitati rispetto a qualcosa che ancora non possiamo percepire. Infatti questo disco parla molto di questo tipo di esperienze, cioè di momenti di contatto con una realtà che magari un istante prima non poteva essere alla mia portata, no?
È un bel concetto, davvero. È un concetto che fa riflettere. Anche la copertina del disco mi sembra molto spirituale.
Sì, e quella scena è una scena molto importante del disco e fa, diciamo, in qualche modo descrive un brano che si chiama Ho chiamato in me, e c'è proprio una frase durante l'ultima parte, questo special o ritornello che sia, in cui dice: tu vieni come un fulmine che dà il preavviso ed io che sono un albero nel tuo giardino attendo solo te. E questa è proprio una scena, per esempio, di un momento in cui stavo praticando la meditazione e ho sentito proprio una scarica elettrica nella spina dorsale, che però prima di arrivare mi ha dato proprio un preavviso, cioè io ho sentito che stava avvenendo qualcosa, che c'era un cambiamento nel mio stato in quel momento, ho sentito proprio che tutto il mio corpo, le mie emozioni, i miei pensieri cambiavano. Quello è un momento che per me è stato segnante, proprio di un momento quasi mistico, no? Poi io ho paura, quasi mi vergogno a parlare di misticismo, cioè non sono nessuno, insomma sono una persona normale che prova a fare delle esperienze, però ci sono delle esperienze che ti cambiano, ecco, tutto qui.
Certamente, stavo per chiederti se pratica appunto la meditazione, ma insomma l'hai già detto tu poco fa. Volevo tornare un attimo visto che hai già anticipato della sua partecipazione diretta in qualità di produttore, suppongo anche di tecnico del suono, volevo parlare di Valerio Daniele, che è una sorta di deus ex machina della scena musicale pugliese, straordinario musicista, estremamente eclettico e anche con idee molto all'avanguardia. Lui ha influito comunque sicuramente molto, o comunque ha dato un contributo, come hai detto tu, determinante. E in cosa in particolare ti ha aiutato nella registrazione di questo disco?
Beh, c'è da dire intanto che la collaborazione con Valerio è stata una collaborazione che da neonata, perché noi non ci conoscevamo benissimo all'inizio, ci eravamo visti per una registrazione con un altro gruppo poco tempo prima, quindi è una relazione che da neonata è diventata subito molto intima, perché, non lo so, forse per alcuni, per un'indole simile o non so che cosa, per alcune visioni simili, ci siamo trovati veramente molto 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 bene a lavorare insieme. E cos'altro? Lui mi ha aiutato molto, essendo il mio primo disco in cui registravo, diciamo, da autore, no? Da compositore, da autore. Quindi il suo sguardo è stato lo sguardo di un produttore e musicista molto più esperto di me. Questo è proprio il primo punto. E Valerio è una persona molto sincera e schietta, perché ama il suo lavoro e soprattutto quando apprende un altro progetto sotto la sua produzione artistica, lui è molto schietto perché anche lui vuole raggiungere un buonissimo risultato.
Giustamente.
E quando sono andato da lui, la parte autoriale e compositiva era già pronta, perché è un lavoro che, diciamo, è durato 2 anni, quello proprio della scrittura e della parte, diciamo, vocale, testuale, e poi delle parti di chitarra. E con lui abbiamo immaginato proprio l'ambiente che doveva essere intorno al disco, al suono del disco. Quindi lui ha preso parte agli arrangiamenti, alla scrittura degli arrangiamenti, nello specifico di 4 brani del disco, ma in realtà poi ha tutto il gusto sonoro, diciamo, del disco. Thank you.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Hai detto che questa è la tua prima registrazione come solista, però io ho trovato su YouTube due video con due cose anche molto diverse da questo disco, perlomeno apparentemente. Una è A Flower is Love Something, che è cantata in inglese, e l'altra è un brano invece strumentale decisamente di sapore balcanico, direi greco anche a giudicare dal titolo, che è Sfintires, che spero di aver pronunciato in maniera decente. Quindi comunque avevi già avuto altre esperienze in sala di incisione?
Allora, quelli sono brani che ho registrato io a casa un po' di anni fa, qualche anno fa, e Sfintires in realtà è molto recente. E sono delle cose che ho fatto in realtà proprio per diletto. Sfintires è una mia composizione che sarà in un disco che uscirà poi anche quello, penso, gli anni a venire. E sono mie composizioni che riguardano più che altro quella che prima chiamavo la composizione modale contemporanea, e che quindi fa riferimento al sistema musicale appunto turco-ottomano del Makam. E il brano greco invece che sicuramente avrai visto si chiama Ad occhi chiusi, credo. E quello lì riguarda il gruppo La Lun, non è una mia composizione, è una composizione di Mattia Manco. Diciamo...
No, scusa, il brano che dicevo era Flower is a Love Something.
Ah, quello è un brano per esempio di Ella Fitzgerald, almeno sentito cantare da lei. Sono, diciamo, delle bricioline che sono rimaste pubblicate, ma che non c'entrano direttamente, diciamo, con la, con il percorso che sto seguendo adesso.
Ecco, hai parlato di nuovo di musica modale, quindi praticamente le tue composizioni seguono questo criterio, che è quello diverso dalle scale occidentali, dalla scala temperata. Per quanto concerne invece le progressioni armoniche, si sono complicate o sono comunque sei riuscito a renderle più semplici usando un po' i soliti accordi, quelli maggiore e minore della musica occidentale?
Allora, va bene, nel disco ci sono degli accenni di questo sistema musicale che si chiama Makam, che è quello adottato nella musica ottomana e nella musica araba. Ci sono tantissimi esempi di composizioni che seguono questi sistemi musicali, che poi hanno anche dell'armonia all'interno. A volte sono connubi interessanti, a volte meno interessanti. Nel mio caso, nel disco, in realtà queste cose sono abbastanza separate, perché ad esempio all'inizio di Ho chiamato in me c'è un'introduzione di un Taksim con l'oud, quindi di un'improvvisazione, che però quando il brano poi inizia effettivamente termina. Quindi ci sono dei momenti, ci sono dei piccoli accenni a questo tipo di modalità. Invece la parte armonica è uno studio molto personale fatto su una mia personalissima libreria appunto armonica, che viene molto dallo studio della musica tradizionale, però proprio del Sud America, di una parte poi totalmente occidentale, che amo molto, quindi iniziare dal fado e iniziare poi ad andare alla musica argentina, brasiliana, venezuelana. È una libreria proprio armonica che ho raccolto negli anni durante lo studio di questa musica tradizionale.
Hai già citato due volte Ho chiamato in me. Mi permetti di notare che, a mio parere, ricorda un poco la musica anche perché ci sono veramente delle influenze che sono comuni con quelle di un altro gruppo pugliese, intendo dire i Radio Dervish.
Ah sì, io studio in questo momento con Nabil al Conservatorio di Lecce, studio nel corso di etnomusicologia di cui lui è in qualche modo capo dipartimento. Quindi i Radio Dervish mi piacciono molto, e secondo me al pari di Battiato, anche se Battiato ha avuto una carriera molto diversa, e come è il mio obiettivo anche, sono capaci di portare una parola nella musica pop totalmente diversa da altri, cioè appunto più o meno i valori che io voglio inserire nella mia musica, quindi la possibilità di una ricerca, la possibilità di una visione oltre l'orizzonte della vita ordinaria.
Ci sono delle altre analogie che ho trovato nel tuo lavoro con altri artisti. Sai che noi critici musicali, se mi si passa questo termine, comunque addetti ai lavori, cerchiamo sempre o troviamo sempre comunque dei riscontri, perché tu sei giovane, ma sai benissimo che non esiste nulla di nuovo eccetto ciò che già è stato inventato. Non è una frase mia, ma è attribuita, penso un po', alla modista di Maria Antonietta. Però mi piace e la ripeto spesso perché trovo che sia una frase di grande saggezza. Però poi certe analogie possono anche essere del tutto casuali. Io ne ho trovate due in particolare che voglio sviscerarti, vediamo cosa ne pensi. Una è Joe Barbieri, che è un cantautore partenopeo, molto legato però soprattutto a atmosfere latineggianti, alla musica brasiliana, al jazz, e le tue canzoni hanno la stessa identica delicatezza. E poi l'altro è, secondo me, Nick Drake, per l'intimismo che hanno le tue canzoni, anche se però sono molto meno cupi di quello di Nick Drake, in particolare facendo riferimento al Nick Drake di Pink Moon. Cosa ne pensi?
Allora, Valerio Daniele ha voluto, secondo me, molto ricordare alcune sonorità di Nick Drake, che personalmente non ho approfondito tantissimo, anche se adoro. E il mio riferimento non è proprio lui, però Valerio me l'ha ripetuto costantemente, che c'era tanto di lui. E per quanto riguarda Joe Barbieri, il riferimento invece è molto più diretto, io adoro il modo in cui scrive Joe Barbieri, anche se probabilmente i temi della parte più autoriale sono completamente altri.
Certo.
Però da un punto di vista musicale credo che ci sia molto a cui mi sono ispirato, proprio come dicevi tu, della dolcezza, della morbidezza e dell'intimità che lui riesce ad emanare proprio con il suo modo di scrivere. E sono d'accordissimo sul fatto che non ci sia nulla di nuovo, ma che ci sia che noi siamo proprio dei ripetitori, ma nel senso proprio che siamo delle antenne che ripetono un segnale. E infatti credo che la cosa più importante sia scegliere il segnale giusto, no? Il segnale migliore da ripetere. Questo è detto anche tantissimo nella musica sacra, nella musica. Gurdjieff parla di musica oggettiva e dice che l'aspirazione, diciamo, degli artisti di fare qualcosa di nuovo è una cosa totalmente soggettiva, no? Una cosa totalmente minore rispetto alla capacità di intercettare il segnale giusto da ripetere. Quindi di non mettere troppo del proprio, ma proprio di essere dei buoni comunicatori di un segnale pulito.
Io, se mi permette, aggiungerei che è giusto, cioè si devono intercettare questi segnali e poi da come li si combina nasce comunque, può nascere sempre qualcosa di nuovo o comunque di diverso.
Sì.
Nick Drake, ho trovato che c'è un'altra cosa che secondo me è caratteristica di questo disco, cioè che il tuo modo di cantare è praticamente sussurrato, cioè bisbigliato, è veramente quanto di più rilassato e quieto ci possa essere nel cantato, secondo me. E in questo c'è qualcosa di Nick Drake.
Grazie. Beh sì, questo tantissimo.
A proposito di Valerio Daniele, c'è un'altra cosa che secondo me lui ha portato nel disco, anche se si sente a malapena, e ti confesso che mi sono dovuto sforzare un poco, dilatare persino le orecchie per riuscire a captarla, ma è l'elettronica, che è utilizzata infatti in maniera molto moderata e fondamentalmente si riduce la sua presenza soltanto a un paio di brani. Devo dire, a mio parere, per fortuna, perché un uso eccessivo, troppo invadente dell'elettronica poteva secondo me risultare, se non deleterio, comunque un po' fuori luogo, visto che l'intagliatura di base dell'album è fondamentalmente acustica e credo che sia la più adatta per le tue canzoni.
Allora, io e Valerio siamo molto simili in questo, cioè da una parte siamo delle persone molto intime, docili, come posso dire, delicate. Dall'altra siamo un po' delle bestie, anche diciamo io quando studio lui della musica modale e lui nella musica elettronica e anche proprio nel rock, no? Perché poi lui ha anche questa tipologia di rock raffinatissimo.
Sì, se ricordo bene, ne abbiamo parlato diversi anni fa in un'intervista, lui è tra l'altro un grande estimatore dei King Crimson, ma anche quelli più sperimentali.
Esatto, e quindi in questo caso sia io che lui abbiamo dovuto limitare l'utilizzo di alcune cose che in realtà ci piacciono tantissimo, ma abbiamo moderato tanto l'utilizzo dell'elettronica o l'utilizzo di alcune armonie e melodie un po' più cupe, perché il disco non lo richiedeva, non sarebbe stato giusto. Infatti lui me lo dice ironicamente che io lo tenevo un po' al guinzaglio, ma in realtà è lui che di suo gusto ha scelto di, come posso dire, di valorizzare la dolcezza e soprattutto l'apertura, no? Che ha il disco e anche la sua natura un po' acustica, quasi da ensemble da camera in alcuni momenti.
Ecco, la cosa che mi ha anche sorpreso è che in un album così, usiamo ancora questo aggettivo, delicato, ci siano accanto agli strumenti a corde e a strumenti che hanno un suono molto dolce come il flauto traverso e il ney, la tuba e la tromba. Perché hai scelto questi strumenti? Non dico che siano invadenti, anche se la tromba tendenzialmente è uno strumento invasivo, se non invadente, però mi sembra contrastano, danno certamente un po' più di spessore, se vogliamo, alle intagliature musicali. Ma la tua scelta a cosa è dovuta?
Ci sono diversi motivi, in particolare due. Uno è proprio il senso e il ruolo di uno strumento, in particolare la tromba più del flauto. Per esempio il ney nella musica sacra turca, persiana, viene definito il canto dell'anima, quindi ha questo ruolo di penetrare il cuore, la mente di un individuo, no? Di un ascoltatore, e di portarlo subito in questa dimensione di ascolto intimo di se stesso o proprio di preghiera, no? La tromba ha una capacità totalmente diversa, che è quella proprio della vittoria, no? Ha questa e voce vittoriosa, no?
Sì.
E quindi in certi casi io ho proprio desiderato quel tipo di sensazione da voler descrivere. L'altro motivo sono le persone più che gli strumenti. Giorgio Di Stante è un grandissimo amico di Valerio, è una sua collaborazione, cioè hanno una collaborazione veramente storica, siamo diventati molto amici anche io e lui. E quando è che la persona supera il musicista o lo strumento in sé? Quando l'armonia nell'organico non viene semplicemente da una parte eseguita bene, ma viene proprio dall'emanazione del gruppo, no? E quindi in questo caso, ad esempio, proprio ieri abbiamo fatto un concerto in quartetto, perché Valerio non c'era, e quindi abbiamo preferito farlo in acustico. Lì si è sentita veramente questa coesione tra le persone più che tra i suoni.
Ecco, ero curioso fra l'altro di sapere come porti dal vivo questo album, che spero di aver letto bene, prima che un disco è stato anche uno spettacolo teatrale. E chi ti accompagna, chi c'è con te di solito, oppure l'organico può essere vario a seconda della disponibilità?
Sì e no, nel senso che noi cerchiamo di portare il sestetto, incluso Vito De Lorenzi alle percussioni. Quindi siamo io, Fabio Moschettini alla chitarra classica, Clara Blavè al flauto e anche alle voci, e poi Valerio Daniele alla chitarra elettrica, alla chitarra baritona e all'elettronica, Giorgio Di Stante alla tromba e alla tuba, e poi Vito De Lorenzi alle percussioni. Questo è proprio un bellissimo spettacolo, che ha appunto anche questa parte proprio elettronica che secondo me lo valorizza da un punto di vista di contemporaneità, ma a volte non è sempre possibile, insomma, portare in giro questo set da sei persone, quindi c'è proprio un altro spettacolo in sé, che è quello in trio, che è, appunto, sembra, come ho detto spesso, proprio un ensemble cameristico, e lì vengono valorizzate molto di più le voci acustiche degli strumenti. E certamente poi capita di andare in 4 o in 5, però più o meno, diciamo, a grandi linee c'è il sestetto e c'è il trio, che valorizza momenti diversi, secondo me, del disco.
Dal vivo le partiture del disco sono rigorosamente rispettate, oppure c'è un ampliamento delle parti strumentali, insomma un po' di improvvisazione, per dirla in soldoni?
Allora, entrambe le cose, nel senso che io c'ho questo piglio molto classico da musica colta, anche se non sono uno studioso accademico, quindi ci tengo tanto al fatto che il disco venga suonato così com'è. Ovviamente, invece, nel momento di un solo, allo stesso modo il solista deve avere la sua soddisfazione di poter andare avanti se vuole, o di cambiare delle cose che però sono relative proprio al momento di improvvisazione. Invece, per quanto riguarda le parti, sì, c'è proprio quest'idea un po' classica, anche se vogliamo.
Praticamente hai già menzionato tutti i musicisti che hanno contribuito al disco, ma hai dimenticato di citare una partecipazione che risulta di particolare rilievo in un brano, In luogo di Dio. Ed una voce bellissima che appartiene a Rachele Andrioli. E mi sembra anche che tu abbia raddoppiato la tua voce qui. E il coro aggiunge qualcosa. Credo che è un'esperienza che avreste dovuto forse ripetere in qualche altro brano. Non ci sarebbe stato assolutamente male.
Allora, Rachele in realtà ritorna nell'ultimo brano, Stella Regina, fa poche robe perché lei pensava che fosse... Diciamo, a Rachele ho dato totalmente carta bianca e lei non voleva essere troppo invadente. Mentre nel luogo di Dio non è stata raddoppiata la mia voce, ma ci sono delle allieve in qualche modo di Rachele, forse allieve non è la parola giusta, che partecipano alla sua... al suo progetto Coro a Coro,
sì.
E sono le ragazze che formano questo coro stupendo, che di solito sono in 40-50, in realtà credo che adesso Rachele abbia raccolto più di 150 corette in tutta Italia, e quindi in Il luogo di Dio il coro è fatto proprio da 4 di loro più Rachele. E sì, Rachele per me è un ospite del disco molto fortunata in realtà, cioè io sono fortunato ad averla. E siamo amici da una vita, abbiamo anche vissuto insieme da inquilini, ovviamente non da partner, per un po' abbiamo una amicizia storica e sono molto felice di averla nel disco, e secondo me ha dato proprio un'elevatezza anche con i suoi interventi in entrambi i brani che io da solo non potevo dare. E poi sì, sono d'accordo che poteva continuare a contribuire in altri brani.
Abbiamo citato prima invece gli alberi.
Sì.
Ecco, l'amore, no? A 360 gradi, non soltanto l'amore fra due persone, ma qui è proprio l'amore per la natura invece. E questo tra l'altro è anche l'unica canzone, credo, l'unica di cui ho visto il video, dico bene?
Allora, in realtà il progetto include i video di tutti i brani, solo che il singolo che uscì era Gli alberi, gli altri video sono in produzione e usciranno come una specie di serie di piccoli reel a loop, di cui solo due sono dei videoclip integrali, quindi Gli alberi che è già uscito e il prossimo sarà Santa è la notte, che avrà un video integrale. Gli altri saranno dei piccoli loop che però sono sempre delle scene, diciamo, inedite, riprese da Cosimo Pastore e Andrea Gaggiù.
Dove è stato girato? Beh, chiaramente nella tua Puglia, ma in che posto particolare?
In realtà in tutta la Puglia siamo stati, credo, sia vicino ad Alberobello per le riprese di quell'albero grande, poi per le riprese a mare siamo stati a Torre dell'Orso e in un'altra pineta, insomma, lì vicino. E, la questione della natura è certamente legata all'amore per la natura, quindi ad un amore incondizionato che non sia solo... di un interesse, no? Di avere in restituzione qualcosa, ma che sia un amore libero, no? E altruistico, senza necessariamente un ritorno. In particolare quel brano è legato alla contemplazione ed è legato al fatto che la contemplazione come risultato a volte mi ha dato, o può dare in generale a chi ci vuole provare, un sentire, proprio una comunicazione tra me e quello che sto osservando, quindi è l'osservato, no? E quindi quando dice gli alberi mi parlano una lingua diversa dalla mia, quando le foglie vibrano con il vento in modi misteriosi, intende esattamente quello. Cioè io passeggio in un momento in cui sono graziato da uno stato molto più profondo del solito, guardo gli alberi, io sento che loro hanno un loro modo di comunicare e che non mi comunicano necessariamente una cosa importante a me, che sono l'ultimo vivente su questa terra, no? Ma che semplicemente emanano il fatto che in questa vita tutto è uno, no? Che tutto è collegato, e infatti lo dice poi nella strofa seguente quando dice ho sentito il mare parlare con me, questa in realtà è una strofa del luogo di Dio, ho sentito il mare parlare con me e mi ha detto che noi siamo lo stesso presente. Quindi anche qui c'è un altro momento in cui dico sto contemplando la natura che non fa che dirmi che tutto è uno, no?
Sai, questa cosa della contemplazione della natura era una caratteristica molto presente nei primi dischi di un grande cantautore canadese, Bruce Coburn, che di recente è stato qui in Italia.
quando le foglie vibrano con il vento in modi misteriosi, e sento nel mio cuore parole d'amore che ancora non comprendo, ma nutro non
brano in particolare in cui mi sembra tu ti sia lasciato andare un po' di più con un piccolo assolo di oud, ed è tra l'altro uno dei brani secondo me più belli del disco, Miel Santo, che ha delle trame strumentali che occasionalmente si avvicinano o comunque sfiorano la musica indiana. Sei d'accordo?
Beh, allora cogli qualcosa che nel disco in realtà non c'è, ma che c'era. Perché c'era un piccolo solo di Esraj, che è questo strumento, diciamo, ad arco indiano, che con Valerio avevamo deciso di togliere perché secondo noi non era poi, non risultava come noi ce l'aspettavamo, ma hai colto, diciamo, una sfumatura che in realtà forse avrà lasciato un piccolo eco in questa traccia. Miel Santo è una traccia speciale secondo me perché racconta proprio la possibilità di concretizzare tutto il tema del disco. Il tema del disco resta forse a tratti un po' astratto per chi non ha fatto queste esperienze ed è certamente un invito a provare qualcosa di straordinario. Però Miel Santo invece parla direttamente di qualcosa di molto concreto, in particolare parla, nel mio caso, di mio padre e di mia madre, ma più nello specifico dell'eredità che una famiglia può lasciare, no? E quindi del bagaglio proprio familiare che uno si porta dietro a volte senza neanche accorgersene, a volte continua a dire delle frasi che dice suo padre, sua madre o suo nonno addirittura e non sa neanche, no, da dove vengano, crede che siano sue. Quindi quello è proprio un atto di distacco consapevole da alcune meccaniche familiari, da un'eredità familiare, ma con gratitudine, con una grande gratitudine per quello che proprio grazie a questi meccanismi, a queste dinamiche, io sono riuscito poi a realizzare per me, no? Quindi anche proprio un miglioramento grazie al vedere appunto alcuni limiti.
Ci sono ancora due canzoni di cui volevo chiederti, che in qualche modo secondo me sono comunque collegate, se non altro perché si parla di sera e di notte, e sono appunto Sera e Sante la notte. La prima è praticamente una sorta di preghiera notturna. L'altra è quella che mi sembra la più vicina alla world music, intesa come fusione di vari elementi etnici e magari occidentali, come ad esempio il jazz e l'elettronica, che qui in effetti è presente.
Sì, assolutamente. Sera è proprio un canto che potrebbe suonare un po' disperato, ma che in realtà è proprio un canto di aspirazione al divino, no? Quando dice in cielo Dio ascoltami, non lo dice per essere ascoltato per qualcosa nello specifico, cioè c'è proprio il desiderio di una connessione con il divino. Poi io per Dio intendo, ripeto, qualche esperienza che io ho fatto, quindi ho dei miei riferimenti personali, non è necessariamente collegato al Dio non cattolico cristiano. E certo sono influenzato da questa cosa perché vivo qui in Italia, altrimenti userei un'altra parola. Mentre in Santa la notte, anche qui, questo brano è caratterizzato dal momento dell'addormentamento, che per me è sempre stato un momento molto sacro, un momento in cui, come poi dice nel brano, io sento veramente di unirmi a qualcosa di più grande. E quindi è proprio un ringraziamento alla notte che mette un po' in ordine le cose che noi non mettiamo in ordine da soli. C'è una pratica che ti chiede proprio di mettere in ordine tutti gli avvenimenti della giornata prima di andare a dormire, altrimenti comunque la mente lo farà al nostro posto attraverso i sogni, attraverso ansie notturne, qualsiasi cosa. E quindi c'è un ringraziamento proprio a questo momento della giornata che serve per rigenerarci e per renderci, come dice nel testo, nuovi al giorno dopo, proprio per ridonarci energie e soprattutto per mettere in ordine nella nostra mente quello che noi non mettiamo in ordine da soli.
Senti, prima di salutarti vorrei che ricordassi come si fa a rintracciarti in rete, sito internet, eccetera, eccetera.
Nei modi più, diciamo, più soliti, quindi c'è il mio sito che è samuelmele.it, su cui c'è un aggiornamento dei prossimi concerti in tutta Italia, in realtà principalmente chiaramente in Puglia, ma ci saranno delle date anche in giro per l'Italia. E sia su Instagram che su Facebook ci sono le pagine del mio progetto Il Santo Sforzo di Capire Cosa Sia l'Amore, e credo che su Instagram si chiami Santo Amore Music Project, e poi il mio profilo personale Samuel Mele.
Ecco, hai detto di queste date, vuoi anticiparcele se sono già, diciamo, consolidate?
Sì, allora le prossime date più importanti saranno l'8 giugno in una pineta, questa qui, diciamo nell'area grecanica in cui mi trovo, che sarà a Melpignano, sarà la prima volta del trio in pubblico, e poi il 12 luglio ad Ezen, che è un giardino botanico a Lecce, e poi il 16 agosto a Brescia, in realtà prima il 2 agosto ad Altamura, il 23 agosto a Corigliano d'Otranto, sempre a Lecce, al Castello Volante, e poi il 1 settembre a Catania, il 6 settembre a Piacenza e il 20 settembre a Bari.
Perfetto. Samuel, ti ringrazio, è stata una piacevolissima chiacchierata, ti faccio i complimenti per il tuo disco e mi aspetto di sentirti ancora perché hai così tanti progetti in ballo che sicuramente nel giro di poco tempo ci sarà qualcosa in cui sarai coinvolto, disponibile per l'ascolto.
Grazie mille Massimo, grazie a te e grazie alla trasmissione e spero anche io di risentirti presto.
Grazie ancora, ciao, a presto, ciao.
Entrare nel buio raggiungo.
era Miel Santo, che è uno degli ultimi brani di cui abbiamo parlato con Samuel Mele, che oggi è stato con noi per presentare il suo primo album personale, Il Santo Sforzo di Capire Cosa Sia l'Amore. Manca all'appello una traccia di questo disco, e poiché vi ho detto in apertura di trasmissione che avrei cercato di farvelo ascoltare per esteso, e soprattutto poiché il tempo me lo concede, eccovela proprio in chiusura. Si intitola Santa è la notte.
Santa è la notte, chiude le nostre cose interrotte, fa i nostri giorni nuovi. Santa è la notte, cuce le nostre storie irrisolte, cura le nostre vite.
Santa è la notte è davvero l'ultimo brano in programma dall'opera prima di Samuel Mele, l'ospite della puntata numero 35 della terza stagione di Folkbeat, il settimanale di ADMR ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 con replica dopo l'una di notte. Come già detto a suo tempo, io non sarò con voi nei prossimi giorni per una breve vacanza, per cui non troverete nuove puntate perlomeno nei prossimi due appuntamenti, ma tornerò il 20 giugno e con me troverete un ospite che non ha bisogno di presentazioni, l'amico Paolo Bonfanti. Inoltre non escludo di riuscire ad essere qui con Folkbeat anche nel mese di luglio. Intanto vi ringrazio per avermi seguito e vi auguro una calda buona serata. E se per caso avete già l'opportunità di prendervi anche voi una meritata pausa, da Massimo buone vacanze e buona estate!